Allora, oggi e domani, penso, vorrei illustrare il mistero delle lacrime e del pianto partendo da... Sono due passi della scrittura, ma uno è proprio l'esperienza di un uomo e l'altro invece è un avvertimento che dà Gesù. Allora, stamattina... vorrò presentare la figura di Davide che chiede perdono, no? Piangendo a Dio per il suo peccato, doppio peccato, di adulterio e di assassinio. E l'espressione del pentimento davanti a Dio, quindi del suo pianto davanti a Dio, è il Salmo 51 o 50, quello che è il miserere, no? E qui è l'esperienza di un uomo. Poi dopo noi ripenseremo a questo mistero del pianto, ma secondo l'indicazione che troviamo nelle beatitudini, perché la seconda beatitudine noi traduciamo beati gli afflitti perché saranno consolati. Ma non sono gli afflitti perché è venuto mal di pancia o perché c'è una malattia o perché è morta una persona cara. Gli afflitti in greco è coloro che piangono sui loro peccati, coloro che fanno lutto su se stessi. Questi saranno consolati. E lì capiremo qual è il contesto specifico che fa sì che il pianto generi vita, che il pianto si trasformi in frutto, che il pianto fiorisca in gioia. Allora, prendiamo la figura di Davide. E questo Salmo, Salmo 51, credo è per antonomasia, no? Il salmo del pentimento, cioè il salmo del pianto rispetto a un delitto commesso e che permette all'uomo che ha compiuto questi misfatti come dire, di non buttarsi giù come dire, dal ponte, ma di riconoscere questa cosa davanti al Signore è di accorgersi che Lui non è buttato via, che Lui non è respinto. E proprio questo non sentirsi respinto, avendo ammesso il suo peccato, gli permette di ritrovare la gioia in Dio. Allora, un piccolo antecedente che collega questo salmo ha un momento tipico della liturgia. Pensate al mercoledì delle ceneri. Siccome inizia la quaresima, la prima espressione di pentimento che la Chiesa pronuncia è proprio il Salmo 51. Ma lo pronuncia legato a quel rito delle ceneri, che secondo me noi stentiamo molto a capire nella sua portata spirituale. Penso che tutti noi immaginiamo che siccome le ceneri sono accompagnate dalla parola, no? Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai, e noi abbiniamo le ceneri alla morte. L'uomo è un essere mortale, si ricordi che è mortale. Allora, l'imposizione delle ceneri avrebbe il significato di ricordare all'uomo che tutto quello che fa e tutto quello che vede, tutto finirà. Ma non è questo il significato fondamentale del rito. Perché io ripeto sempre, no? Anche se l'uomo, certo che sa, tutti, no, tutti sappiamo che siamo mortali. Però dal nostro agire sembra che si sia immortali. Pensate per esempio quando uno ti pesta i piedi. Come? Hai osato pestare i piedi a me? Noi in fondo facciamo così, cioè ci ci riteniamo immortali, quindi intoccabili. E quindi ricordare all'uomo che è mortale non è male, ma non è questo il significato. Il significato è legato al rinnovamento, perché il Salmo, come tutta la liturgia del mercoledì delle ceneri, implica il riconsegnarsi a Dio perché ci faccia creature nuove. Allora, l'immagine delle ceneri corrisponde all'immagine del limo, cioè della creta che il Signore prende quando crea l'uomo, lo modella e poi gli soffia sopra e prende vita, no? Nel secondo racconto, no, della creazione, noi leggiamo: allora il Signore Dio plasmò l'uomo da con polvere del suolo e soffiò nelle sue radici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Ora, il Salmo ha un versetto che richiama espressamente questa attività creativa di Dio per l'uomo, questo plasmare l'uomo con la polvere del suolo. Polvere e cenere dicono la stessa cosa. Il versetto è il versetto 19. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Allora, io non so nelle vostre lingue, non so se in spagnolo o in altre lingue come è tradotto, ma se ci rifacciamo alla radice latina, contrito deriva dal latino conterere, e conterere, l'immagine, pensate a un recipiente con delle granaglie, è una donna che pesta le granaglie fino a ridurle in polvere, farina. Poi con la farina tu fai, che so, il pane o qualsiasi cosa, no? Allora, il conterere, cuore contrito, vuol dire ridotto, pestato e ridotto in polvere. Ma qual è il significato di questo? Per esempio, quando uno riceve un'offesa, non si sente pestato? A volte noi diciamo o ferito o pestato. A volte diciamo, quando riceviamo troppe offese, diciamo, mi sento pestato dappertutto, si dice, no? E questo essere pestati vuol dire che il cuore, nell'offesa o nell'ingiustizia che subisce, nella violenza che subisce, è come se è invitato a perdere ogni rivendicazione propria. Quando il cuore perde ogni rivendicazione, torna polvere che si consegna nelle mani di Dio, che può modellarlo nuovamente. È il dono della nuova vita. Ma la nuova vita viene se la prima vita non rivendica più. Cioè, se la vita biologica, no? La vita legata ai nostri diritti. Allora, il Salmo fa pregare perché il nostro cuore perda ogni rivendicazione di diritti per consegnarsi nelle mani di Dio ed essere plasmato nuovamente. Questo essere plasmati è esattamente il frutto del perdono di Dio. Quando il cuore riconosce davanti a Dio un suo peccato, non avanza diritti. Non dire: io ho peccato, però quella lì è una disgraziata che mi ha fatto così e così. Io mi sono arrabbiato, sì, ma quella mi ha tirato per i capelli. Cioè, se noi togliamo ogni giustificazione ai nostri peccati, quindi togliamo ogni diritto rivendicato per il nostro cuore, noi torniamo polvere. Non è così semplice, no? Ma se non facciamo questo, la vita nuova non viene. Per farvi un esempio, se voi quando accedete al sacramento della riconciliazione e dite i vostri peccati e li dite con qualche giustificazione, ho fatto così, ma però mi sembrava, non volevo, non era mia intenzione, cioè tutte cose che noi facciamo valere come giustificazione, il perdono del Signore non arriva, nel senso che noi non lo gustiamo e non gustandolo restiamo come prima. Quando usciamo siamo esattamente come prima, ma se voi togliete tutte le giustificazioni, allora il cuore si umilia, si dice, no? Cioè perde ogni rivendicazione e ritrova subito la gratuità generosa di Dio che ti riaccoglie. Nel Salmo questa esperienza è molto radicale, perché il peccato era di una gravità, come dire, non solo evidente, ma proprio forte. Dovete anche immaginare che al re sono concesse molte cose, no? Il re sembra che sia al di sopra di tutte le leggi, no? Ma nella scrittura il re non è sopra le leggi. Quindi Davide, che come re, nessuno si oppone a lui, quindi se vuole la donna la va a prendere, anzi gliela vanno a prendere. E se poi vuole anche fare bella figura, a modo di sistemare le cose, e fa perfino ammazzare uno e nessuno lo sa. Ma lui, davanti a Dio, non è re, è semplicemente un uomo. Allora, Dio, per far riconoscere la sua umanità e quello che ha fatto, gli manda il profeta Natan. C'è una bellissima espressione, cioè noi non siamo mai attenti alle particolarità della scrittura. Si dice, è il secondo versetto, quando il profeta Natan andò da lui che era andato con Bezzabea. La sottolineatura è di questo genere. Quando noi diciamo nel nostro linguaggio è andato con una donna, noi sappiamo già cosa si intende, è una cosa molto reale. Quando il Signore manda il profeta a Davide per ricordargli quello che ha fatto, la scrittura dice il profeta andò come lui è andato. Cioè l'accogliere la parola e fare il peccato ha la stessa consistenza di realtà. Per noi non è quasi mai così. Peccato forse sì, ma la parola che ci viene come dire, suggerita dalle scritture no. Ma il Salmo comincia proprio che c'è tanta realtà nel peccato come c'è tanta realtà nella parola di Dio che ce lo illustra, che ce lo mette sotto il naso. Davide non arriva direttamente a percepire il suo peccato, ci arriva dietro l'invito di Natan. E con quella storiella, no? Della un amico che va a trovarlo, no? E lui, invece di prendere un agnello per far festa dai suoi numerosi greggi, ruba la pecorella che un uomo povero si... No? La storiella che racconta il profeta, no? E Davide, come re, essendo giudice, vede bene. Chi ha fatto così merita la morte. Ma sei tu. Boom. Si rompe, come dire, si rompe lo scenario, e lui non ritira il suo giudizio, lo applica a sé e piange. Questo movimento di lui ha, i re esprimevano il giudizio, no? L'ha espresso in una situazione, quindi ha giudicato rettamente, ma non vedeva che in quel giudizio si trattava di lui. E lui non ritira il giudizio, lo applica a sé, e proprio perché lo applica a sé, lui può accedere al perdono di Dio. Il salmo è l'espressione dei sentimenti di un uomo che ha commesso grandi misfatti, li ha riconosciuti e si è accorto che Dio non l'ha disprezzato, cioè non gli ha tolto la regalità, non lo manda via, lo tiene tra i suoi servi e lui capisce che questa è pura gratuità di Dio, pura misericordia di Dio. Il Salmo comincia con il riconoscimento assoluto di questa misericordia. Ma noi, quando diciamo traduciamo il Salmo, ripeto, no, non so delle altre lingue, io adesso faccio l'applicazione per l'italiano, ma ognuno nella sua lingua può verificare, sarebbe il versetto 3, no? Che è non è solo l'apertura del Salmo, ma è l'essenza di questa preghiera di Davide, grato al Signore che non l'ha fatto morire per il suo peccato che meritava la morte. E viene detto: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Come sempre, i termini che usa la scrittura, nella successione in cui li usa, sono termini assai precisi, ma in italiano si perde molto del significato profondo che questi termini hanno. Vorrei provare a farvi tuffare dentro e a sentire l'acqua che vi circonda, no? Allora, si parla di pietà, di amore e di misericordia, ma la comprensione, a partire dall'ebraico e da tutte le traduzioni antiche, quindi escluse le lingue moderne, i termini che vengono usati hanno un valore molto molto preciso per il cuore. Il primo termine, pietà. Ora tenete conto che questi sentimenti espressi da questi termini si riferiscono a un cuore che ha vissuto un'emozione grandissima, che ha vissuto l'oppressione, quindi il dispiacere di aver ferito un'intimità. Allora, rendendosi conto di questo, chiede pietà. Però, attenzione, in italiano due sono i significati di pietà. Io merito il castigo, non me lo dà. Ha avuto pietà di me. Nel linguaggio, diciamo, sociale, io chiedo la grazia al Presidente della Repubblica che fa sì che dovevo scontare 20 anni, ne ho scontati 3 e poi mi libera. Ho ricevuto la grazia, ha avuto pietà. Non è questo il significato del termine usato qui. Pietà non è, una specie di compassione strappata, ma si tratta di grazia di accoglienza, tanto che il peccatore non si sente graziato, cioè non sono castigato, non ricevo la punizione che avrei dovuto ricevere per il misfatto che ho fatto, ma torna grazioso, quindi non graziato, ma grazioso, cioè torna bello agli occhi del Signore. Il significato di pietà di me, o Dio, non è non condannarmi, non castigarmi, ma che possa di nuovo sentire di essere bello ai tuoi occhi perché tu mi vuoi, perché tu mi ami. Quando anche umanamente, no? Anche tra un uomo e una donna, se io sbaglio e l'altro o l'altra mi perdona, non basta, non tiene conto, dimentica quello che ho fatto, anche perché la nostra memoria non dimentica niente. Se io perdono oggi a lei, perché sono generoso, tra 10 anni, quando sbaglia di nuovo con me, io ritorno ancora la prima volta e gli faccio pagare i, come si chiama, gli interessi. La nostra memoria non dimentica mai. Non sognatevi che... Non sognate, non dimentica mai. Ma qui è in gioco la dimensione divina. Allora, Dio non solo non tiene conto, non ricorda il nostro peccato, il peccato riconosciuto però, il peccato consegnato, il peccato ammesso, il peccato visto. Quindi non solo non tiene più conto di questo, ma proprio perché uno si pente, noi diventiamo più belli ai suoi occhi. E per la nostra psicologia diventare più belli vuol dire essere più desiderati. È come in un rapporto. Più si scopre, diciamo, di essere belli, più noi notiamo che siamo desiderati. Senza sentire che tu sei desiderato, il rapporto si spegne. Quella pietà che noi domandiamo a Dio comporta, noi torniamo belli e desiderati. Nelle dimensioni spirituali, ricordate che la struttura di fondo è di un'alta emozione. L'emozione vera del cuore non è affidata né alla carne né agli istinti, ma è proprio affidata alle radici del cuore. E le radici del cuore si esprimono qui. Io merito la morte perché ho fatto un grande misfatto, eppure il Signore mi accoglie, torno bello e desiderato da Lui. Pensate alla parabola del figlio al prodigo. Il padre non lascia nemmeno che il figlio, quando è tornato, finisca: io non sono degno di togliere le parole di bocca. E non dice niente, fa solo delle cose. Quando parla, non parla lui, parla ai servi: dategli questo, fate così, fate così. Al figlio arriva solo una specie di torrente di tenerezza. E voi sapete che la tenerezza più grande non è data dalle parole, è data dai segni, è data dalle azioni. E questo è il primo contenuto del pietà di me, o Dio, vuol dire questo. Poi si dice nel tuo amore. Ho notato questa cosa. In nessuna traduzione antica la parola amore, che in ebraico è hesed, è mai tradotto con il termine amore. Solo le lingue moderne usano la parola amore. Ma in tutte le traduzioni antiche, quindi dall'ebraico, poi le traduzioni, quindi in greco, in latino, in slavo, uguale. Il termine è misericordia. L'amore di Dio è essenzialmente misericordia. E ci sarebbe, cioè c'è un mondo dietro questa parola che noi troppo sovente sorvoliamo e immaginiamo di riempirla con i nostri sentimenti, o meglio, i nostri atteggiamenti sentimentali. Ma il termine misericordia ha una valenza assolutamente unica, perché in tutto l'Antico Testamento L'aggettivo misericordioso non è mai detto di alcun uomo, anche donna, ma solo ed esclusivamente di Dio. Quando stamattina dicevo Gesù non si può comprendere se non attraverso le scritture, è perché le radici di comprensione, di intelligenza del mistero di Gesù stanno nella rivelazione di Dio che l'ha preceduto. Allora, questo termine misericordia ha un punto così nevralgico nel racconto delle scritture che resta essenziale, ma noi è come se sorvoliamo. Allora, ricordate la vicenda del vitello d'oro? Quando tutto il popolo si ribella, non ne vogliamo più sentir parlare, non vogliamo più avere a che fare con questo Mosè, cioè con l'alleanza di Dio. Siamo stufi. Andate a farvi tutti e benedire, noi facciamo come vogliamo noi. Mosè scende dal monte ed è stato invitato a scendere da Dio. E in mano ha le due tavole della legge che la scrittura dice sono state tagliate e scritte dalla mano di Dio. Di queste due tavole Mosè cosa fa? Le infrange contro la montagna. Quando si accorge della ribellione del popolo. Forse noi, ripeto, non siamo abituati a cogliere l'intensità delle emozioni come sono raccontate nella Bibbia, ma questo credo che sia il momento più angoscioso della vita di Mosè. Lui, che è stato mandato per portar via dall'Egitto il popolo e che l'ha guidato nel deserto, si trova in una situazione non solo imbarazzante, ma assurda. Lui sa che Dio non può passare sopra questa cosa. E quindi il popolo deve ricevere la morte. E lui cosa fa? Se il popolo deve ricevere la morte, io sto con il popolo, non sto con Dio. Nella, chiamiamola dire discussione tra due amanti è un po' troppo poco, ma nella lotta tra due amanti, in questo senso Dio e Mosè, Dio fa il servo, Mosè fa Dio. Mosè ricorda a Dio che ma ti fai prendere in giro da tutti, l'hai portati qui per farli fuori tutti. E Dio comincia a tenere in considerazione che non distrugge il popolo. Ma Mosè chiede di più. A me non basta che tu non distrugga il popolo. Io voglio che tu ci sia come prima e più di prima, perché abbiamo più bisogno. Cioè chiede a Dio di essere in mezzo a loro e di guidarli e che Dio guidi ancora il popolo. E Dio acconsente un'altra volta. Ma Mosè non basta. Lui ha messo se stesso sulla bilancia. Tu hai scelto me e vuoi fare di me l'iniziatore di un altro popolo. Dice, io me ne faccio un baffo, sentelo pure questa volta. Io sto con chi hai scelto prima. Se non vuoi loro, non volere neanche me. La terza volta, Mosè, che dice, ma se tu accetti di stare in mezzo a noi come prima, pur sapendo quello che noi abbiamo combinato, ma tu, chi sei? E chiede di vedere la sua gloria. È un'espressione semita per dire di vedere chi è lui in verità. E la scrittura cosa riporta? Non si tratta di vedere, si tratta di ascoltare. E cosa ha ascoltato? Queste parole. Dio, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà. Questo è il nome di Dio. Nel momento più tragico e per Mosè il più angoscioso della sua vita, si risolve nella rivelazione più grande del mistero di Dio che Gesù prenderà e realizzerà nel modo più, come dire, più pieno, più compiuto sulla croce. È dalla croce che questa misericordia splende in tutto il suo, in tutta la sua luce. Ma se splende sulla croce, la croce non è, come dire, una carezza. La croce è il momento in cui la crudeltà, diciamo, no, la violenza degli uomini si esprimono in massimo grado. E proprio quello diventa il luogo di manifestazione dell'amore misericordioso di Dio. Il Salmo, quando dice nel tuo amore, allude esattamente a questo. Ma noi, che quando leggiamo le scritture, invece di riferire le parole della scrittura agli eventi che sono raccontati nelle scritture, preferiamo riferirci ai nostri sentimentalismi e perdiamo la potenza, la profondità, l'emozione di queste parole. Poi c'è un altro, quando si dice nella tua grande misericordia. Secondo il testo ebraico e secondo le traduzioni antiche, nel testo ebraico più o meno si dovrebbe tradurre per le tue viscere di misericordia. Le traduzioni antiche non traducono misericordia, ma traducono al plurale le misericordie, cioè tutte le azioni che da parte di Dio esprimono all'uomo la grandezza del suo amore misericordioso. E qui penso che c'è una bella scoperta da fare. Quando noi pensiamo a un amore istintivo, pensate a una mamma per il suo figlio, no? Va al di là di ogni qualità che il figlio ha, proprio perché suo figlio, la donna, è legata al suo bambino. Allora, quando si parla di viscere di misericordia, normalmente si intende l'amore viscerale della mamma per il suo figlio. Ma non è esattamente questo il significato dell'espressione del Salmo. Perché allude al fatto che l'amore viscerale di una mamma per il figlio deriva dal fatto che il figlio è nato da lei. Allora, il termine che sta, diciamo, alla radice delle viscere di misericordia è rechem, che è l'utero. Allora, quello che questo salmo vuol dire è non semplicemente che l'amore di Dio per l'uomo è viscerale come quello di una mamma per suo figlio, ma che il suo amore è viscerale perché è sempre pronto a dare la vita. La sfumatura di significato è questo: l'amore perdonante di Dio, amore sentito visceralmente, porta vita, fa sì che faccia sgorgare di nuovo fluente la vita. Pensate, io ho fatto un peccato, poi ho chiesto perdono e mi sento perdonato. E poi divento aspro con il mio fratello. Ho ricevuto davvero il perdono di Dio? Mi sono solo messo a posto la coscienza. Se io avessi ricevuto il perdono di Dio, il cuore si apre a questa dimensione di dare la vita. Se io divento aspro, la vita la stringo, non la apro. La vita la succhio, non la do. Questo atteggiamento vi fa capire quando noi siamo nella via di Dio e quando no. L'amore che viene da Dio fa fiorire la vita, il che vuol dire che se la fa fiorire in noi, la fa fiorire anche attorno a noi. Allora, quando noi domanderemo nel Salmo, crea in me, o Dio, un cuore puro, oppure un cuore nuovo, quel creano, è legato al fatto che il perdono che viene da Dio, che manifesta tutta la sua misericordia per noi, che è capace di dare la vita a noi, fa sì che il nostro cuore sia fonte di vita per tutti. Se non si, come dire, se questa dinamica non si completa, noi non abbiamo ricevuto il perdono di Dio. Il cuore nuovo, quello che è condotto dallo Spirito, è il cuore che estende a tutti l'amore misericordioso di Dio perché la vita torni amabile e desiderabile. Senza questo effetto, vi sognate di aver ricevuto il perdono di Dio, non che l'avete goduto. Avete solo messo a posto la vostra coscienza. Voi sapete che noi nel nostro, diciamo, nel nostro movimento interiore andiamo sempre a bilancia. Allora, quando io sbaglio, allora mi profondo in scuse e faccio bilancia, no? Ma il guaio di questo movimento è che, fatto bilancia, vuol dire ho sistemato la cosa passata, sono pronto a farlo un'altra volta. Questo continuo bilanciare non solo non ci fa progredire, ma ci blocca. Non bisogna bilanciare, bisogna proprio credere alla gratuità che ci viene, e questa gratuità ci rende nuovi anche proprio nel modo di rapportarsi. E questo è quello che noi diciamo con questo inizio del Salmo: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Però, come ho cercato di spiegare, e adesso è già troppo tardi, ma un'altra scoperta da fare in questo è l'immagine di Dio che viene fuori da questa presentazione. Ed è l'immagine che poi magari se volete la riprendiamo nel pomeriggio, è l'immagine di Dio come sposo. La particolarità dell'amore di Dio è che rende una prostituta vergine. Umanamente è impossibile, ma la grandezza dell'amore di Dio è esattamente questa. La prostituta, quindi neanche la donna sposata che adultera, proprio la prostituta diventa vergine, cioè l'amore di Dio è tale che rinnova radicalmente, e come questo amore fa sì che porta questa vita nuova, induce chi riceve la vita nuova a trattare allo stesso modo tutti. Questa sarebbe la radice più potente della fraternità nel mondo. Senza questa, prima o dopo, a qualcuno dovete tagliare la testa, se volete vivere in pace. Ma che succede? Se comincio a tagliare qualche testa per vivere in pace, è che c'è sempre bisogno di tagliare più teste, il che significa entrare perennemente in guerra. Allora, non ci deve essere bisogno di tagliare la testa a qualcuno. L'unica testa tagliata sarebbe la nostra, nel senso di perdere ogni rivendicazione per poter accedere a questa nuova realtà. Perché su questa nuova realtà si può creare una ragione vera di speranza per il mondo. E poi continuiamo pomeriggio, dai.